Estate 1792. Una bestia feroce compie una strage in Lombardia. Uscita da un bosco non lontano da Milano e vagando continuamente nelle campagne circostanti, aggredisce e uccide una decina di fanciulli. Sono innumerevoli gli avvistamenti e tentativi di catturarla, ma questa creatura, a cui vengono attribuite astuzia e velocità fuori dal comune, sembra imprendibile. Quanto mi accingo a raccontare è reso conto dettagliato che io, via via informato dei fatti occorsi in quei giorni di terrore, mi occupai di redigere su quanto è stato fatto per catturare la bestia feroce. Giornale circostanziato di quanto ha fatto la bestia feroce nell'Alto Milanese dai primi di luglio dell'anno 1792 sino al giorno 18 settembre. Mentre la bestia feroce faceva strage di fanciulli e terrorizzava gli uomini, io, che sapevo quanto veniva riferito alla pubblica autorità, mi occupavo man mano di scrivere questo giornale, con l'intenzione di pubblicarlo non appena la bestia fosse stata catturata e quando non solo avrebbe avuto fine il giornale, ma le si sarebbe potuto anche dare con certezza un nome, aggiungendone la descrizione e, se necessario, un'immagine. Seppi che questo momento era giunto il 18 di settembre, quando fu annunciata la cattura della bestia in una delle fosse lupaie di cui si parlerà più avanti. Inizialmente si dissero molte cose, da cui sembrava non si potesse dubitare che fosse veramente quella la bestia feroce a cui si stava dando la caccia. Ma subito dopo se ne dissero tante altre, dalle quali nacquero forti dubbi in proposito. Quale bestia sia stata presa veramente e in che modo, e quali particolarità anatomiche siano state ravvisate in essa, lo diremo a tempo debito. Intanto si è pensato di non ritardare oltre la pubblicazione di quanto la bestia feroce ha fatto finora e di quanto si è fatto per essa. Se veramente saranno cessate le tragedie, e potremo così dedurre che la bestia è morta, sarà così terminata questa storia. Altrimenti si darà notizia in un appendice di quanto avverrà in seguito, poiché se la bestia vive ancora, non potrà sfuggire a lungo la persecuzione dei cacciatori, una volta che le campagne saranno libere dalle messi e i boschi dalle foglie. Giornale, 5 luglio. La prima vittima umana di questa bestia feroce, per quanto ne sappiamo, fu Giuseppe Antonio Gaudenzio, di Cusago. Questo villaggio si trova a 6 miglia da Milano, presso un esteso bosco, a cui dà il nome, fra il Naviglio e la strada che conduce a Novara. Lì spesso dimorano i lupi durante l'inverno. E il signor Don Francesco Gallina, che possiede una parte del bosco, ne fa ogni anno una non inutile caccia. Lì si trovava frequentemente la bestia feroce. Pare che il giorno 4 il fanciullo, come era sua abitudine, abbia condotto la vacca, unica ricchezza della sua famiglia, a pascolare nel bosco. Che fosse per sua distrazione o perché la vacca quel giorno fosse più capricciosa del solito, sta di fatto che l'animale si inoltrò nel bosco e il ragazzo la perse di vista. Già tramontava il sole e non riusciva più a trovarla. Sperò che fosse tornata da sola alla stalla e si avviò verso casa. Giunto che fu a casa, incontrò sull'aia il burbero padre, che gli chiese della vacca. Il figlio, sorpreso e dispiaciuto di non trovarla lì, cercò qualche scusa, ma il padre, oltremodo severo, gli disse, minacciandolo: «Va a cercarla e non osare tornare se non la riporti». Il figlio tornò nel bosco, piangendo disperato. Non si sa cosa gli sia accaduto. I genitori non lo rividero la sera né la notte. Alla mattina il padre provò rimorso per la sua crudeltà e il dolore e il pianto della moglie glielo raddoppiavano. Corse quindi al bosco. Dopo molti giri trovò la vacca che, nonostante tutto, era lì a pascolare. Egli chiamò a lungo il figlio, che mai rispose. E fu così che lo pianse, considerandolo perduto, senza sapere quale fine avesse fatto. Solo dopo alcuni giorni seppe che era stata trovata una maglia di lana e dei calzoncini sporchi di sangue, un cappello ed alcuni resti del corpo di un fanciullo divorato. Sentì allora tutta la sua durezza. Di questo fatto furono accusati i lupi, benché paresse strano che in quella stagione un lupo, a cui la campagna offre cibo in abbondanza, avesse assalito un fanciullo. Si suppose piuttosto che questi, stanco e abbattuto, si fosse addormentato e il lupo lo avesse colto dormiente. Forse andò così. Ma quello che si seppe in seguito della bestia feroce indusse ad accusarne lei piuttosto che i lupi. Giornale, 8 luglio. Non si sapeva ancora di questa prima disgrazia a Milano. Quando vi giunse, il giorno 9 dello stesso luglio, la notizia di ciò che era avvenuto all'Imbiate. Questo villaggio si trova a 8 miglia da Milano, verso nord, e dista ben 12 miglia da Cusago, presso il torrente Seveso. È appoggiato a una costa, sopra la quale sta una pianura in gran parte incolta, detta la Grovana. Lì si trova della boscaglia qua e là, principalmente sul pendio, e il pascolo del comune. Alcuni ragazzi di entrambi i sessi si trovavano lì a guardia delle vacche e di altri animali, che erano stati affidati loro dai parenti. Al calare della sera vedono avvicinarsi a loro una brutta bestia, simile a un grosso cane, ma con un muso orribile e di strana forma. Si spaventano e, non sapendo cos'altro fare mentre la bestia temporeggia puntando la preda e studiando il modo migliore per afferrarla, salgono sugli alberi vicini gridando aiuto. Ma i contadini erano lontani a lavorare nei campi e nessuno accorse. La bestia, non potendo raggiungere i fanciulli dopo aver fatto alcuni giri sotto le piante, se ne va. I ragazzi, non vedendola più, si fanno coraggio e scendono. Non pensano ai loro animali, che alla vista della belva si erano radunati insieme, quasi preparandosi alla difesa, e poi si erano avviati senza guida al paese. Appena i ragazzi sono a terra, la bestia, che si era nascosta, sbuca dalla boscaglia. Chi ha gambe migliori corre via. Rimane indietro Carlo Oca, di 8 anni. La bestia lo afferra e, presolo per il collo, se lo trascina nel bosco. I contadini accorrono, ma tardi. Trovano il fanciullo parzialmente divorato, abbandonato poco prima dalla bestia spaventata dal rumore di coloro che le stavano dando la caccia. sospettò anche in questo caso di un lupo, e sebbene i ragazzi dicessero unanimemente: aveva testa molto larga, muso appuntito, grandi denti esterni, pelo scuro e maculato al di sopra, bianchiccio al di sotto, coda folta e riccia, orecchie alte. Purtuttavia, le differenze che si trovavano tra la loro descrizione e la vera figura del lupo erano attribuite alla loro immaginazione, colpita dallo spavento. Ciononostante, nacque allora il pensiero che potesse essere una iena. Impossibile però che fosse giunta in queste terre dai deserti dell'Asia e dell'Africa. Due di queste bestie erano state portate a Milano dentro una gabbia di legno e ferro da un imbonitore, tale Bartolomeo Cappellini, ed erano state esposte alla pubblica curiosità alla fine dell'inverno scorso, fin dai primi di marzo. Più di una persona aveva osservato che la più grande, la quale sembrava anche la più feroce, non era in sicurezza, poiché la gabbia che la conteneva appariva malconcia. Non era impossibile che, rotta la prigione, fosse fuggita. Il sospetto crebbe ulteriormente quando si venne a sapere che Bartolomeo Cappellini era a Cremona con le sue bestie feroci, ma che aveva una sola iena. Gli fu chiesto cosa fosse accaduto all'altra. All'inizio rispondeva che gli era morta e che l'aveva sotterrata, ma sentendosi accusare di sciocchezza per non averne conservata la pelle, aveva dato in seguito una risposta meno improbabile, cioè che, essendosi separato da lui il socio, che aveva uguali diritti su quel loro capitale, gli aveva ceduto insieme ad altre bestie una delle iene e non sapeva cosa fosse successo in seguito. Infine, vedendo crescere le indagini e udendo delle stragi che una bestia feroce compiva nel milanese, ritenne più saggio abbandonare lo stato austriaco e rifugiarsi in Veneto. Ma neppure lì osò fermarsi a lungo. Questa ipotesi ha immediatamente eccitato l'ingegno degli intagliatori di legno e rame e ha spinto gli stampatori a darci ritratti della iena, talvolta copiati dal Buffon e da altri naturalisti, talvolta realizzati secondo la loro fantasia. Ed erano innumerevoli le botteghe e gli angoli delle strade dove si vendevano queste figure. La prima stampa che se ne vide fu una cronaca inesatta dell'uccisione di questo fanciullo, raffigurante l'animale con il corpo del giovane tra le fauci, inghiottito per metà. Al di sotto la scritta: la bestia feroce che commise le stragi e i danni dei fanciulli nella Lombardia nel luglio 1792.
La bestia feroce, un podcast tratto da una cronaca anonima del 1792. Narrato da Massimiliano Varotto. Adattamento del testo originale a cura di Fabio Montagnoli e Silvia Rezzonico. Prodotto da Fabio Montagnoli e Paolo Righi per Never Was Radio.